Un pick-up abbandonato, una strana telefonata ed una scomparsa così misteriosa da restare irrisolta. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del pick-up abbandonato.
Nine, 2013, 0:50 and 38 seconds.
911
emergency.
Yes, I'm in the middle of the field. We're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got to take to the woods. Please hurry.
Okay, now run that by me.
We're not talking to him.
I actually ran into him.
Ah, you ran into him. Okay.
Got the first guy.
Do you need an ambulance?
No, I need the cops.
Okay. Is anybody hurt? Hello? Hello? Hello?
È sottilissimo il filo che ci lega alla vita, come la tela di un ragno. Si compone di scelte, parole, gesti, destino, certo, se ci credete ovviamente. E quante volte vi racconto di come essa sia fragile, come un fiocco di neve nel palmo della mano di un bambino. Quanto essa sappia essere crudele e sfacciata. Eppure non basta mai. C'è una frase a cui ho imparato a dare valore solo di recente, in questi ultimi anni. Mai uscire di casa arrabbiati. Quando ero più piccola mi capitava spesso di uscire sbattendo la porta dopo una sfuriata con i miei genitori e ammetto di aver fatto lo stesso con qualche mio ex fidanzato. Ma il fatto è che non si dovrebbe mai fare una cosa del genere. Perché per quanto assurdo e catastrofico possa sembrare ciò che sto per dirvi, la vita può cambiare in un battito di ciglia. Credo che non riuscirei mai a sopportare la morte di una persona a cui tengo, sapendo che l'ultima cosa che gli ho detto è stata vaffanculo. Né mi perdonerei mai di aver rifiutato un abbraccio o un qualunque tentativo di riappacificazione. Pensateci. Urlate a quella persona di andarsene e quando la rivedete è dentro una bara. La nostra storia inizia nella piccola città di San Angelo, in Texas, la sera dell'8 agosto del 2013. Poco prima di mezzanotte, Brandon Lawson, di 26 anni, e la sua fidanzata di lunga data, la Dessa Lofton, affrontano una discussione abbastanza accesa. Brandon lavora al Renegade Oil Service di San Angelo. Negli ultimi giorni la Dessa ha notato che Brandon ha fatto più straordinario del solito e la sera prima non è nemmeno rincasato. E qualcosa non torna. Ma la Dessa non sospetta un tradimento, è solo molto preoccupata. Brandon in passato ha avuto un rapporto piuttosto burrascoso con la tossicodipendenza e di recente ha avuto una brutta ricaduta. Non solo. 2 anni fa, il ragazzo ha ricevuto un mandato di cattura per possesso di droga a scopo di spaccio e questo è ancora all'attivo. Ed è per questa ragione che la Dessa è furiosa. Insieme hanno 4 figli ed è inaccettabile che il ragazzo non torni a dormire per restare in giro chissà dove. Forse addirittura a drogarsi. Brandon nega le accuse di la Dessa e comprende l'angoscia della donna, ma quelle parole lo feriscono a tal punto dal farlo allontanare da casa. Esce sbattendo la porta, sale sul suo pick-up e fa un giro in macchina. Intorno alle 23:30 chiama il padre, Bradley Lawson, chiedendogli se può passare la notte a casa sua a Crowley. La cittadina dove abita suo papà dista 3 ore e mezzo di viaggio, il che non è una distanza da considerare alla mano. Ma Brandon è arrabbiato ed esausto. E dopo tutto quello che è successo, passare la notte in famiglia vale la pena del lungo tragitto. Alle 23:53 Brandon si mette in viaggio. Mentre percorre la Highway 67, il telefono del ragazzo squilla. È la Dessa. La giovane è molto preoccupata per il compagno e gli chiede di riconsiderare la possibilità di andare fino a Crowley nel cuore della notte. Lo prega di tornare a casa. Non ci saranno discussioni e potranno riaffrontare il discorso in mattinata con calma. Se proprio non se la sente di passare la notte con lei, può fermarsi a casa del fratello, che è appena a 10 km da San Angelo. La Dessa e Brandon sono fidanzati dai tempi del liceo e discutono come qualsiasi altra coppia, ma tengono molto l'una all'altra e nessun litigio è abbastanza per farli separare davvero. Brandon segue il consiglio di La Dessa, fa inversione con il suo pickup Ford F-150 e prende la Highway 277 verso nord, dirigendosi verso l'abitazione di suo fratello Kyle. Una scelta che rivoluzionerà la sua vita per sempre e con essa quella dei suoi familiari. Brandon è nervoso. Sa di aver sbagliato in passato, ma ora quella scelta sembra perseguitarlo, impedendogli di vivere in pace. Guarda il cruscotto davanti a sé. Dannazione, è in riserva. E ciò che è peggio è che si trova in mezzo al nulla. Infatti mancano ancora 30 minuti alla stazione di servizio più vicina, quando il pick-up, tossendo, si ferma vicino a Bronte, in Texas. L'auto di Brandon blocca leggermente la corsia di marcia, ma la mancanza di carburante non gli consente di spostare adeguatamente il pick-up. È 00:30 quando il cellulare di Kyle si illumina. Sorpreso dalla chiamata, risponde. È suo fratello, che chiede di essere raggiunto con una tanica di benzina in quanto l'auto è rimasta a secco. Ma c'è qualcosa che non va. La voce di Brandon non è tranquilla. Il ragazzo sembra spaventato e dice frasi che hanno poco senso per Kyle. Brandon infatti impreca e sostiene di essere stato inseguito da 3 uomini messicani fuori città. Kyle sospira deluso. Quel farneticamento è probabilmente dovuto a una ricaduta. Suo fratello deve esserci cascato di nuovo. Le allucinazioni indotte dalla metanfetamina, unite all'evidente stanchezza di Brandon, spiegano perfettamente la sua paranoia.
Ti sei fatto di nuovo?
Brandon, frustrato, giura al fratello di non aver toccato droga e lo prega di sbrigarsi. Kyle riaggancia, dicendogli che lo raggiungerà a breve. Brandon, nel frattempo, chiama la Dessa per farle sapere cosa sta succedendo. La ragazza, ancora arrabbiata per il litigio con il fidanzato, dice che lascerà una tanica vuota fuori casa, così che Kyle possa prenderla mentre è di strada. Poiché Brandon ha preso l'unico caricabatterie da muro funzionante che la coppia ha nella propria abitazione, la Dessa decide di lasciare il telefono nella sua auto per ricaricarlo durante la notte. Come promesso, mette una tanica sul portico prima di rientrare in casa per farsi una doccia e andare a dormire. Mentre si infila sotto le lenzuola, la giovane non ha idea del tumulto che l'attende. Kyle, la sua ragazza Audrey e il loro figlio di 4 anni salgono sul loro pick-up e partono per portare a Brandon la benzina sufficiente per raggiungere la stazione di servizio Bronte. Dopo aver ritirato la tanica da casa di La Dessa, Kyle si accorge che il suo ultimo stipendio non è ancora stato accreditato sul suo conto corrente. Di conseguenza non ha i fondi per fare benzina. Decide quindi di raggiungere prima Brandon, farsi dare dei contanti, andare alla stazione di servizio per fare il pieno e poi tornare al pick-up del fratello. Mentre tutto questo sta accadendo, al dipartimento di polizia arriva una chiamata da uno sconosciuto. La telefonata segnala un pick-up abbandonato che blocca parte della corsia della Highway 277 in direzione nord. La contea di Cook, dove si trova Bronte, dispone di risorse estremamente limitate in termini di task force. Pensate infatti che nel 2013 risponde alle chiamate il personale di una casa di riposo, che successivamente passa la telefonata all'ufficio dello sceriffo. E così accade anche questa volta. Il centralinista che risponde alle chiamate presuppone che il pick-up abbandonato appartenga a qualcuno rimasto senza benzina. Capita molto spesso da queste parti. Così l'agente di servizio Neil, dell'ufficio dello sceriffo, interviene subito. Ma in questi minuti accade anche qualcos'altro. Un'altra chiamata al 911.
911 emergency.
Yes, I'm in the middle of the field. It's like we're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got to take it to the woods. Please hurry.
Okay, now run that by me.
We're not talking to him. I actually ran into him.
Ah, you ran into him. Okay.
Got the first guy.
Do you need an ambulance?
Yeah, no, I need the cops.
Okay. Is anybody hurt? Hello? Hello? Hello?
A mezzanotte e 50, Brandon chiama il 911 e un'altra centralinista della stessa casa di cura risponde. Il ragazzo dice di trovarsi in mezzo a un campo e di essere inseguito da qualcuno nel bosco. Quando la centralinista chiede a Brandon se ha bisogno di un'ambulanza, lui risponde che no, ha bisogno della polizia. Poco dopo smette di rispondere alle domande del 911 e la chiamata si interrompe. Si presume che la centralinista abbia riagganciato una volta aver perso la linea e che successivamente non sia riuscita a ricontattare il giovane. Nessun agente viene inviato in risposta alla chiamata di Brandon. Nel frattempo Kyle trova il telefono del fratello occupato, tenta nuovamente di contattarlo senza ricevere risposta. Così lascia un messaggio in segreteria. Brandon non può rispondere perché sta tentando di contattare la sua fidanzata, che però, ignara di tutto, ha lasciato il telefono nella propria auto. Passa un altro minuto. Audrey prova a chiamare Brandon. Ancora nessuna risposta. 2 minuti dopo ci riprova Kyle, ma ancora il telefono squilla vuoto. A 00:57, Brandon tenta di chiamare il suo vicino di casa, forse nel tentativo di mettersi in contatto con la dessa, ma senza successo. Così riattacca e richiama Kyle. Ma la sua connessione è discontinua e la telefonata non viene inoltrata. Ritenta. Il vicino di casa di Brandon prova a ricontattare il giovane 3 volte riscontrando il medesimo problema. Alle 1:04, l'operatrice del 911 prova a ricontattare Brandon nella speranza di ottenere maggiori informazioni su cosa stia accadendo esattamente e dove si trovi, ma il ragazzo non risponde. 5 minuti dopo, Brandon ritenta per 3 volte al cellulare di Kyle, ma le chiamate non saranno mai inoltrate. È 1:10 del mattino, quando Kyle Lawson si ferma dietro il pick-up abbandonato del fratello lungo la 277 e con sorpresa trova l'agente Neil nella sua auto della polizia, parcheggiata lì vicino. A giudicare dalla posizione del pick-up, sembra che Brandon lo abbia lasciato in fretta e furia. La parte posteriore dell'auto è oltre la linea di demarcazione, sporgendo nella corsia di marcia nord. Oltre a essere parcheggiato in modo irregolare, le chiavi, il portafogli e il cellulare del fratello sono assenti. Kyle e suo fratello riescono finalmente a parlarsi per telefono, anche se Brandon non si vede da nessuna parte. Kyle pensa che il ragazzo possa essersi nascosto nelle vicinanze a causa del mandato a suo nome ancora attivo e non sa che il fratello ha provato a contattare il 911 qualche minuto prima. Comunque sia, durante la telefonata tra i due, Brandon dice a Kyle: «Ti vedo, sono qui!» Kyle comunica all'agente Neil che il veicolo appartiene a suo fratello e che è venuto a portare Brandon abbastanza benzina per rimettersi in viaggio. Kyle tralascia volontariamente l'idea che Brandon sia ancora nelle vicinanze, dicendo alla gente che probabilmente il fratello si sta dirigendo a piedi alla stazione di servizio, nella speranza di far allontanare il vice sceriffo. Kyle prova a chiamare Brandon altre 3 volte, ma le telefonate non si connettono. Alle 1:15, Brandon tenta di contattare Kyle, riscontrando le stesse problematiche. Pochi istanti dopo, è Audrey a mandare un messaggio per informare il cognato che l'agente è ancora presente. Dopo aver ricevuto l'SMS, il giovane riesce a chiamarla. Sebbene la connessione sia ancora discontinua, dice a Audrey e Kyle di trovarsi a 10 minuti dal suo pick-up e che sta sanguinando. Ma la coppia non riesce a capire bene le parole successive. Pensano che Brandon sia in paranoia dalla droga, ma lo scarso segnale impedisce una comunicazione limpida. Kyle gira la macchina e si allontana di un paio di chilometri, quanto basta per non farsi vedere dalla gente. Spegne il motore e attende che il fratello lo contatti per uscire allo scoperto. La coppia aspetta per 45 minuti. Durante questo tempo, il figlio di 4 anni inizia a lamentarsi senza sosta per la stanchezza. Ormai è notte fonda ed è davvero tardi per un bambino di quella età. Anche Kyle e Audrey sono esausti. Scegliendo di priorizzare la propria famiglia, Kyle decide di abbandonare il suo posto di attesa e di riportare a casa suo figlio e la sua ragazza, per poi tornare a cercare il fratello. Si ferma brevemente al pick-up di Brandon per mettere la tanica di benzina vuota nel bagagliaio, presumendo che suo fratello uscirà al scoperto di lì a breve. Verso le 2, Kyle e Audrey arrivano a casa e mettono il bambino a letto. La ragazza preferisce restare per badare al piccolo e riposare un po', dato che il giorno successivo deve lavorare. Nel frattempo, Kyle controlla il suo conto bancario dal PC. Finalmente i soldi sono arrivati. Cerca così di contattare nuovamente Brandon, ma alle 3 del mattino tutte le chiamate fatte al telefono del fratello finiscono nella segreteria telefonica. Il cellulare è stato spento o la batteria è morta. In ogni caso, nessuno riuscirà più a parlare con Brandon. Verso le 4 del mattino la Dessa si sveglia e recupera il telefono della sua auto. E resta scioccata dall'eccesso di chiamate perse da parte del suo fidanzato, Kyle, e della suocera. Un brivido orribile le percorre tutto il corpo. Con ansia, la Dessa compone il numero di telefono di Brandon, ma la chiamata finisce direttamente nella segreteria telefonica. Così, la donna chiama Kyle, che le racconta tutto. Nel frattempo, dando ormai per scontato che lo sceriffo abbia lasciato il luogo del pick-up abbandonato, Kyle si rimette in strada, tornando sulla Highway 277. Durante il tragitto incontra un amico che sta uscendo da un locale. I due riempiono una tanica con circa 5 galloni di benzina. Ma quando i due uomini raggiungono il pick-up, verso le 5 del mattino, tutto è come prima. Nessun segno di Brandon. Il veicolo è nella stessa posizione. Le portiere sono chiuse a chiave. I due uomini fanno il piano al pick-up. Kyle grida al fratello che il poliziotto se n'è andato e che ora il suo veicolo ha abbastanza benzina per arrivare alla stazione di servizio. Può uscire allo scoperto. Va tutto bene. Ma in cambio riceve solo il silenzio della notte. Nella mente di Kyle inizia a farsi strada il panico. Cammina su e giù per la strada, gridando disperatamente il nome di Brandon. Ma nei campi vicini non si muove nulla e tra gli alberi e i cespugli non riesce a vedere bene. Alle 8:30 del mattino, il pick-up di Brandon Lawson viene rimosso dalla strada e alle 9, una ladessa sconvolta e angosciata presenta una denuncia di scomparsa. Il giorno successivo, il 10 agosto, l'agente Neil decide di perlustrare il terreno e l'area circostante. Molte delle proprietà lungo la Highway 277 sono abitate solo stagionalmente e se qualcosa sarà fuori posto, forse, segnerà il passaggio di Brandon alla ricerca di cibo, soldi o solo un riparo. Ma il vice sceriffo non trova alcuna prova. Non solo. Nel campo adiacente alla strada non c'è il benché minimo segno di passaggio. Non ci sono punti smossi o che possano far pensare a qualcuno che si è accovacciato per qualche ora. Inoltre, non c'è sangue da nessuna parte. O almeno questo è ciò che riferiscono le forze dell'ordine locale. La mancanza di sangue infatti non ha senso, dato che Brandon ha detto a Kyle e Audrey di essere ferito. L'11 agosto, una squadra di ricerca privata si mette sulle tracce del ragazzo. Nonostante l'uso di segugi, cani da cadavere, telecamere a infrarossi e elicotteri, non verrà mai rinvenuta alcuna traccia del giovane, vivo o morto. È così che è scomparso Brandon Lawson. E su questo caso esistono una serie di teorie. Forse ha inscenato l'intero incidente e ha lasciato la contea di Cook. L'ha fatto perché era stanco di essere un padre, un marito, qualcuno con un mandato di arresto all'attivo. O forse era davvero fatto di metanfetamina o di altre droghe che gli hanno provocato allucinazioni e si è perso nei boschi prima di soccombere agli elementi. Ma se così fosse, sarebbe stato recuperato qualcosa. Oggetti, brandelli, vestiti. Oppure i cani sarebbero riusciti a percepire un odore, una scia di sangue. E invece niente. C'è anche una teoria più fantasiosa che parla di una possibile attività segreta delle forze dell'ordine che ha spinto la polizia a sbarazzarsi di lui e a creare un'elaborata copertura, forse perché il ragazzo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Oppure quella sera era davvero inseguito, come aveva detto suo fratello e alla centralinista. Negli ultimi anni la famiglia di Brandon ha riflettuto su queste possibilità e su innumerevoli altre. Il padre di Brandon insiste sul fatto che il mandato di arresto non lo ha spaventato abbastanza da farlo scappare. Anzi, pare che il ragazzo stesse lavorando per risolvere il problema. Molti investigatori che seguono il caso hanno notato che poco prima della scomparsa, Brandon aveva incassato il suo fondo pensione, poiché aveva intenzione di iniziare un nuovo lavoro il lunedì mattina successivo. E se avesse pianificato di scappare, incassare questo fondo avrebbe avuto perfettamente senso. Ma la Dessa ha fatto notare di non sapere se avesse mai ricevuto veramente il denaro. Anzi, osserva che l'ultima busta paga era stata depositata direttamente la sera in cui è scomparso, ma nessuna delle sue carte di debito o di credito è mai stata utilizzata e il denaro non è mai stato prelevato dal suo conto. Le forze dell'ordine della contea di Cook hanno ripetutamente dichiarato di non ritenere che la scomparsa di Brandon Lawson sia stata causata da un atto di violenza. Poiché Brandon era un uomo adulto, la polizia presume che abbia lasciato San Angelo di sua spontanea volontà. Questa affermazione, insieme al fatto che Brandon era un tossicodipendente, ha fatto sì che di questo ragazzo se ne smettesse di parlare molto in fretta. Per anni Internet si è data battaglia nel tentativo di sciogliere il gomitolo di eventi che si sono succeduti quella notte. In molti ritengono che l'intera faccenda sia stata liquidata troppo velocemente e vogliono vederci chiaro, partendo dalla telefonata al 911 di Brandon. Se ricordate, il ragazzo ha effettuato una chiamata al 911 locale, ma trovandosi in una zona dove il segnale era scarso, alcune parole sono andate perse. Beh, ascoltando questa chiamata e ripulendo l'audio, si possono apprendere diversi particolari sui quali è stato discusso a lungo su Reddit. Vediamone un esempio.
Yes, I'm in the middle of the field. The state was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got taken to the woods. Please hurry.
Okay, now run that by me.
I'm not talking to him. I actually ran into him.
Ah, you ran into him. Okay.
That's the first guy.
Do you need an ambulance?
No, I need the cops.
Okay. Is anybody hurt? Hello? Hello? Hello?
Quello che più o meno si riesce a tradurre, ripulendo l'audio, sono le parole iniziali con cui Brandon risponde al 911. Dicendo sì, sono in mezzo al campo, ho appena spinto alcuni ragazzi, che può essere inteso come l'aver spinto qualcuno fuori strada con la macchina. E poi dice, stavamo andando verso Abilene da entrambi i lati, il mio pick-up è rimasto senza benzina e c'è solo una macchina qui. Sono stato inseguito nel bosco, per favore si sbrighi. A questo punto la centralinista dice, ok, me lo puoi ripetere un'altra volta? E Brandon risponde, qualcosa tipo non si può parlare con loro, che però può essere interpretato anche con ho provato a parlarci o non ci parlerò. Poi dice qualcosa di particolare, dice probabilmente ti hanno detto che ci siamo incontrati, run into it, che mi sono praticamente imbattuto in loro. Il 911 dice oh, li hai incontrati? E Brandon risponde non il primo. E qui, attenzione, perché un'altra teoria dice di capire spara al primo. Il nocciolo della teoria è che Brandon stesse viaggiando ad alta velocità e che all'improvviso abbia finito la benzina. Per questa ragione ha sterzato quando un altro veicolo, che stava andando nella direzione opposta, era addirittura d'arrivo e questo ha portato Brandon a colpirlo accidentalmente e mandarlo fuori strada. Le persone arrabbiate sono scese, Brandon magari ha cercato di spiegarsi, loro non hanno voluto ascoltare, hanno tentato di arrivare a un confronto fisico, inseguendo il ragazzo nel bosco. Quando chiama il 911, Brandon pensa che anche i ragazzi siano al telefono con la polizia e che stiano cercando di accusare Brandon del fatto di averli colpiti volontariamente, magari per derubarli, di conseguenza lui che ha già un mandato all'attivo può essersi spaventato. Mentre in realtà i ragazzi lo stanno inseguendo per ferirlo. E questo spiegherebbe anche perché il suo pick-up è stato lasciato in modo disordinato. Se questa teoria è corretta, vedrebbe questi uomini andarsene poco dopo che Brandon si è nascosto. Ma credo che questa teoria non tenga conto di alcune cose. Intanto vi dico che nella telefonata è percepibile un colpo di pistola. Anzi, mi permetto di dire che potrebbe essere un colpo di fucile. Non solo, ad un certo punto si percepisce anche qualcuno in sottofondo dire detective. Ora, detective non è qualcosa che si usa negli uffici degli sceriffi. Detective è una parola specifica per una posizione specifica. Qualcuno ha ipotizzato che dalla parte della centralinista potesse essere presente in quel momento una figura autoritaria relativa alla polizia. Però perché? Stiamo parlando di un paesino, talmente piccolo da non avere nemmeno un vero centro di risposta per il 911. Era una casa di riposo che rispondeva e passava le telefonate allo sceriffo. Di conseguenza tutto questo non ha senso. In tutto questo considerate che praticamente l'intero internet è convinto che questa telefonata sia stata alterata, manomessa, che siano stati rimossi dei pezzi. Comunque, tornando alla teoria ipotizzata su Reddit, ci sono alcune cose che a parer mio non tornano. Ovvero, se ci fosse stato uno scontro così violento tra due veicoli, tanto da portarne uno fuori strada, dove sono i segni sull'asfalto? Non ce ne sono. In più, il pick-up di Brandon avrebbe dovuto avere qualche segno della verniciatura dell'altro veicolo, e invece non c'era niente. Quindi diciamo che, in generale, le varie teorie sono incomplete, a parer mio. Oh, e mi sono dimenticata di dire l'ultima, non meno interessante. Si pensa che questo possa essere un caso di Missing 411. Se non avete idea di cosa sto parlando, vi consiglio di ascoltare l'episodio di Direful Tales che si intitola proprio Missing 411. È un fenomeno che racchiude tutte quelle sparizioni misteriose avvenute in ambiti rurali o dei parchi nazionali americani. E anche questo, paradossalmente, potrebbe avere senso, considerando quello che sto per dirvi. Nel febbraio del 2022, in una proprietà privata a pochissimi chilometri dal luogo della scomparsa, sono stati rinvenute alcune ossa umane e brandelli di vestiario. La famiglia è convinta possa essere ciò che rimane del compianto Brandon, ma stanno ancora attendendo gli esiti del DNA. L'inchiesta per omicidio è ancora aperta. Quindi Brandon sarebbe morto quella notte stessa, a pochissimi chilometri da dove aveva lasciato il pick-up. Sarebbe arrivato a questa proprietà senza lasciare traccia, senza sanguinare, senza lasciare una scia di odore dietro di sé, perché vi ricordo che i cani non hanno percepito niente. Inoltre, se non ricordate male, lo sceriffo si era fatto un giro. Era stata messa in ballo una ricerca enorme anche con gli elicotteri e nessuno ha mai notato niente, fino al febbraio del 2022. Com'è possibile? E qual è la vostra teoria? Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi chiedo di non dimenticarvelo, perché presto vi racconterò una storia molto simile che onestamente mi ha lasciato scioccata per i punti che ha in comune con questa. Ma ve la dirò un'altra volta. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni relative al podcast visitando il sito direfultales.com. Siamo molto attivi su Instagram, quindi vi consiglio di seguirci lì. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.